Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla ennesima puntata degli irradiati, esattamente alla 19ª puntata, che secondo qualcuno è la 18ª, per noi è la 19ª, magari diventerà la 20ª, non ci importa, tanto l'importante è che siamo qui anche oggi. La sigla l'avete sentita, avete già capito che siamo in grande forma. E insieme a me c'è tutto il gruppo di lavoro dei grandi speakers, esattamente
Matthew,
Riccardo Guardileone,
Boris, Eric.
E manca Sal, che ha avuto altri impegni e oggi non è con noi. Io sono Simon, come sempre. E come sempre gli irradiati vi parlano di film, libri, cultura, sport. Leggiamo della buona musica, leggiamo, e poi l'ascoltiamo anche. Parliamo un po' di curiosità, di costume, di società e parliamo di attualità. Che ci sono tante cose interessanti che poi vi diremo. Ovviamente noi non è che ci inventiamo le notizie, le cose di cui parliamo, ma leggiamo i giornali. E che giornali leggiamo, Matthew, per poi prendere le informazioni che ci servono?
Allora, noi leggiamo il Corriere della Sera, il Corriere dell'Umbria, la Repubblica.
Esatto, esatto. Poi leggiamo i vari inserti che ci sono. Poi stiamo sempre con le orecchie ben aperte, ben tese, per cogliere le informazioni, quello che ci dice la televisione, la radio
e cose varie, diciamo.
E cose varie, siti web, eccetera, eccetera. Per esempio, un argomento che ci ha molto incuriosito e cui abbiamo deciso di parlare è esattamente quello rispetto a questa abitudine. Intanto parliamo di film e cinema. Andiamo subito con un argomento che c'è stato nei giorni scorsi. Il film che c'è stato in televisione su De André.
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli irradiati.
André, che c'è stato in televisione la settimana scorsa, se non sbaglio, su Rai 1, mi pare che era una fictions, e come un po' alcuni film è stato un po' criticato questo film. È piaciuto, ma è stato anche un po' criticato perché intanto c'era l'argomento che l'attore che interpretava Luca Marinelli, bravissimo, che interpretava De André, lui è romano, l'attore, questo ragazzo, e De André è genovese e quindi parlava con un po' di accento romano e questo è stato un po' criticato. Riccardo Guardileone.
Sì, qual è il film?
Era Principe Libero, se non sbaglio, sì, il titolo del film.
Ma non lo conosco.
Però del fatto che uno che interpreta, l'attore che interpretava De André, parlasse con l'accento romano e invece De André era genovese, secondo te è un problema?
No.
No, chi se ne frega. Prego, Eric.
Ma no, sì, ho visto qualche scena, ma non... De André era un genio, lì lo fanno vedere come un fuori di testa.
Sì, insomma, non ti è piaciuta questa cosa?
No.
Io ho visto un po' di sfrattamento, ho visto il film, ho visto alcune fasi, quelle del rapimento con la compagna Dorighezzi. Prego, prego.
No, a me quelle non l'ho viste, però ho visto altre scene, per cui ripeto, a me non mi è piaciuto.
Ma Maurice, a te è piaciuto questo film? Lo hai visto?
Ma è stato un film mediocre, diciamo, e che è stato... De André è stato interpretato molto la sua vita in modo molto superficiale e forse anche troppo in senso negativo.
Questo è un peccato. Io ho visto alcune, insomma, l'ho visto un po', e la cosa che mi ha colpito era che lui, Luca Marinelli, l'attore che interpreta De André, anche insomma, con un accento un po' romano, era incredibile, meraviglioso, era stato un attore veramente fortissimo. L'attrice che interpreta la compagna Dorighezzi, la moglie insomma di De André, mi è sembrata veramente veramente, insomma, scarsa. Ecco, c'era questo enorme contrasto tra un grande attore e un'attrice un po' mediocre. Matthew, tu hai visto questo film?
Sicuramente no.
Bene, non importa,
Nemmeno io l'ho visto.
Ma non importa, lo hanno visto loro due che sono attenti osservatori della televisione. Parte della redazione l'ha visto e è importante. Loro sono, vedi, quelli due, quelli attenti della redazione. Però ci ascoltiamo un po' di musica adesso, che è quella, insomma, che ci ha fatto innamorare di De André oltre il film. Prego, Matthew.
E adesso ascolteremo un brano di De André, appunto, Hotel Soprammonte.
Grandissimo pezzo, a voi.
E se vai all'Hotel Soprammonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Soprammonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dove, dov'è il tuo cuore? Ma dove è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore?
siamo gli irradiati. Matthew, a te la parola.
Che te lo dico?
No, perché un attimo fa Matthew mi ha fatto notare che non era ripartito il... non stavamo, insomma, non eravamo in diretta, quindi grazie Matthew che me lo hai fatto notare. Matthew l'altro giorno in redazione ci suggeriva di parlare di un argomento interessante, cioè Assassinio sull'Oriente Express, un libro famosissimo di Agatha Christie che è diventato un film pochi mesi fa, è uscito poche settimane fa. C'è stato questo film al cinema che del regista inglese Kenneth Branagh, è molto famoso, insomma, il regista, perché rifà spesso film. Aveva rifatto anche il film su Romeo e Giulietta in una chiave moderna, pop, insomma è un grandissimo regista. Ha fatto tantissimi film, sempre molti film di Shakespeare in chiave moderna al cinema, e ha rifatto questo grande classico della letteratura, appunto thriller di Agatha Christie, che è diventato un film. Qualcuno di voi, Eric, come la vedi questa cosa?
È una bella iniziativa, speriamo che speriamo che il film regga al confronto col libro.
Sì, ma diciamo che credo che, insomma, lo abbia letto, perché è stato comunque apprezzato. Prego, Maurice.
Assassino sull'Orient Express è uno dei più famosi romanzi di Agatha Christie, che se trasformato in un film vale la pena vederlo. Vale proprio la pena.
Sì, poi è anche un'operazione sempre interessante, no? Quando dal libro si fa un film, di solito si fa da un libro si fa un film, difficilmente da un film si fa un libro. Il libro è già una sceneggiatura in sé. Matthew, che idea hai rispetto a un libro che diventa film?
Diciamo che il film deve rispecchiare, diciamo, non quasi il libro, diciamo leggermente il libro, cioè deve rispecchiare ciò che il libro dice proprio.
Sì, esatto, deve essere abbastanza fedele. Riccardo Guardileone, e così chiudiamo con la tua sentenza definitiva a questo argomento. Il libro che diventa film, ti piace questa cosa? Sì, no, perché? Un attimo di silenzio.
No.
Perché?
Che non va bene.
Questo è quello che hanno detto gli irradiati. No, perché non va bene. E adesso però ascoltiamoci un po' di musica, che è una canzone che tra l'altro abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo pochi giorni fa. Prego, Riccardo Guardileone.
Una vita in vacanza dello Stato Sociale.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, canzoncina fantastica. Prego, a voi, ciao.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fa l'esodato, qualche volta fa il ladro o fa il derubato, e fa opposizione. E fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai?
fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni.
Irradiati, e ora parliamo di sport.
E ora
passi allo sport.
Abbiamo visto Roma Juventus e Roma, la Juventus pareggiare 2-2 contro il Tottenham in casa e la Roma per perdere 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk, e aveva nel primo tempo avuto le occasioni per chiudere, la mettere al sicuro la partita sul 2-0.
Diciamo che la Champions è stata un pochino avara con le nostre squadre, insomma, sì. Un pareggio in casa un po' brutto, quello della Juventus col Tottenham, un 2-2 in casa sarà difficile, insomma, a Londra, una bella partita complicata. E la vittoria e la sconfitta in Ucraina, insomma, per la Roma poteva andare meglio. Enric.
Beh, sì, decisamente due grosse squadre italiane che potevano fare meglio, sì.
Sì, anche perché ecco, dovranno fare tutte e due una partita importante nel ritorno.
Sì, al ritorno.
Sì, sì. È vero che la Champions sono tutte partitone, perché le squadre sono tutte fortissime. Però, insomma,
Roma-Juve, insomma.
Dalla Juve in casa col Tottenham, che poi la Juve, ricordiamo, era 2-0 dopo 10 minuti, vinceva 2-0 dopo 10 minuti di partita, e quindi, insomma, 2-2 è una botta un po', insomma, dovranno essere bravi a gestire la partita di ritorno, nella quale devono vincere, tra l'altro, perché con il pareggio non basta, insomma, il pareggio favorisce il Tottenham. Riccardo Guardileone, hai visto la partita della Roma?
No.
Che idea ti sei fatto di questa partita giocata a meno 8 di una temperatura freddissima in Ucraina?
Beh, ma tanto loro corrono, quindi prendono meno freddo.
Ecco, quindi a posto così, mi pare giusto. Quindi non vi lamentate tanto, calciatori, che state al meno 8, perché voi correte e non prendete freddo. Il campionato italiano, chi è primo in classifica, il Napoli o la Juventus? Matthew, sei sul pezzo?
Beh, diciamo che il calcio non lo seguo, però penso sia primo il Napoli, diciamo.
È primo il Napoli, ma poi dopo parleremo di un argomento interessante, perché c'è la Serie B col Perugia e la Ternana, ma soprattutto ci sono le Olimpiadi invernali che ci stanno dando delle belle soddisfazioni. Ma adesso è il momento di ascoltarci un po' di musica. Vai, Riccardo Guardileone, a te il lancio di questo pezzo che ti ha fatto brillare gli occhi negli anni 90.
The North Pole, San Maria.
San Maria, si ruga sai a bratta di via la vestinga, da marambaia. San Maria, si ruga sai a bratta di via la vestinga, da marambaia. Marambam, marambambaia. Marambam, marambambaia. Marambam, marambambaia. Marambam, marambam.
siamo irradiati, parliamo ancora di sport. Le Olimpiadi invernali. Abbiamo preso le 10 medaglie che il CONI si augurava. Sofia Goggia ha vinto l'oro, il primo storico oro nella discesa libera italiana alle Olimpiadi, credo femminile, forse gli uomini avevano preso, ma non sono sicuro. Comunque un oro storico in una gara importantissima, e che va bene così. Riccardo Quartirione, la Schifrin come sta andando?
Beh,
ci fa piacere.
Sì.
Henrik, a te la parola rispetto alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud.
Beh, l'Italia ha fatto molto bene, sì. Fatto molto bene anche non solo le ragazze, ma anche i ragazzi.
Sì, stanno andando bene.
Stanno andando bene, sì.
10 medaglie, 10 medaglie.
Sono poche, cioè, bisogna considerare anche le squadre con cui si va a gareggiare.
Sì,
Norvegia, Germania, America.
Ricordiamoci che noi siamo l'Italia, comunque uno stato un po' più piccolo rispetto alle altre e con una tradizione invernale relativa rispetto a Norvegia, Svezia, no? Stati Uniti, Canada, Russia, ovviamente.
Germania,
insomma, no? però Maurice, però ce la stiamo cavando, no?
Sì, l'Italia è l'Olimpiadi di Jiang. Si sta comportando veramente bene, ha dimostrato veramente di che pasta è fatta, abbiamo potuto vedere e notare tutti.
Sì. A proposito di Olimpiadi invernali, al seguito delle Olimpiadi invernali ci sono sempre i giochi paralimpici anche, no? E c'è un bel articolo sul Corriere della Sera dove viene intervistato Andrea Chiarotti, il leader e fondatore della nazionale italiana di hockey, appunto per atleti disabili. E riassumiamo al volo: questa squadra è nata nel 2003 con un appello radio, no? Grazie a noi. La nazionale disabili di hockey è alla sua terza Paralimpiade. Al debutto nel 2003 persero senza segnare un solo gol, persero tutte le partite, non segnarono mai. In Corea sono la quinta squadra del mondo, cioè siamo arrivati dopo 2003-2018, dopo 15 anni dalla fondazione, da essere eliminati senza fare un gol a essere la quinta squadra del mondo. E insomma, Andrea Chiarotti è stato bravo a muovere un po' tutto questo meccanismo, insomma, e a promuovere, ecco, l'azione di questi sportivi che sono sportivi a tutti gli effetti pur avendo delle disabilità fisiche.
Sì, ci riempie d'orgoglio sia come persone sia come italiani.
Sì,
speriamo che facciano sempre meglio.
Maurice.
Sì, hanno mostrato il proprio valore, hanno, come si dice, auguriamoci che facciano sempre del meglio, diano sempre il meglio di loro stessi.
Sì. Riccardo Quartirione, sentiamo Matthew e poi con Riccardo Quartirione chiudiamo e andiamo in musica. Matthew, che idea hai rispetto allo sport praticato da atleti con delle disabilità fisiche e mentali?
Ma penso sia un'opportunità perché persone che hanno perso dei arti oppure perdendo tutte le gambe, certo, sia come si dice, è bello vedere queste persone che non si sono arrese proprio di fronte alle problematiche come perdere degli arti. Quindi
bene, bravo, sì, una bella cosa. Tra l'altro Andrea Chiarotti, il responsabile allenatore di questa squadra, dice: siamo atleti paralimpici ma non esenti dai falli più cattivi. Questa volta in Corea ci giochiamo tutto e possiamo anche sperare in un argento. Beh, una cosa bella, no? È bello anche che lo sport, nonostante la disabilità, sia vissuto in maniera con i principi dello sport, cioè si usa anche la forza, la fisicità, ci sta anche la botta, lo scontro, l'incontro con un avversario che anche lui tende al massimo. Ah, non importa, quello lascialo stare. Riccardo Quartirione, dimmi la parola decisiva rispetto a questa cosa. Lo sport paralimpico, come lo vedi?
Lo vedo, beh, dà valore anche alle persone che soffrono.
Bene. Questo ci piace, salutarvi con questa affermazione. E ci piace anche ascoltare questa canzone di Eros Ramazzotti. Ti vorrei rivivere.
rivederti ancora adesso un qualche brivido mi dà. Certo che non è più lo stesso e tu puoi non credermi, ma non ti ho scordata mai. Davvero. Certo che sto cercando ancora adesso un equilibrio che forse non ho. Quello che tu dicevi sempre di essere sicura di averne trovato un po'. Spesso sai, me lo chiedo ancora adesso sai, e mi torna in mente quando eri la ragazza del mio cuore tu, quella luce che negli occhi avevi, come vedo non si è spenta più, ti vorrei rivivere, anche solo per un attimo, io vorrei rivivere, quella prima volta io e te. Ma sì, sei bella ancora adesso. Mentre mi parli passi la tua mano fra i capelli ancora lunghi che ha, come se volesse accarezzare piano un pensiero che confesseresti mai, no mai. Forse chissà sarebbe andata poi diversamente anche per te. Tutto questo tipo di normale, tutto il resto è troppo tardi ormai. E mi torna in mente quando eri la ragazza del mio cuore. Che negli occhi avevi, come vedo non si è spenta più, ti vorrei rivedere, anche solo per un attimo, io vorrei rivivere quella prima volta io e te, e mi torna in mente in un momento tutto il mondo di quei giorni miei, più ti guardo e più mi guardo dentro. Uno stormo di ricordi sei, ti vorrei rivivere, anche solo per un attimo, io vorrei rivivere, quella prima volta io e te. Cuore tu, quella luce che negli occhi avevi, come vedo non si è spenta più, ti vorrei rivivere, anche solo per un attimo, io vorrei rivivere, quella prima volta io e te.
Via con la musica.
Siamo irradiati adesso, acqua azzurra, acqua chiara.
Nel senso che
la canzone da commentare,
la canzone da leggere e commentare.
Da leggere e commentare.
E attenzione, come a scuola, leggiamo, leggi e commenta, perché ci piace farla così. Perché
è come una poesia, che poi è una poesia.
È una poesia. Abbiamo scoperto con le 18 puntate precedenti, o 19 o 20, che rileggendo le canzoni ascoltate mille volte acquistano un sapore diverso. Allora, andiamo a cominciare. Attenzione anche qui, Ogni notte ritornar, la canzone ovviamente Acqua azzurra acqua chiara di Lucio Battisti, non c'è neanche bisogno di dirlo. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao, che fai? E poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Henrik, che sta succedendo?
Beh, una dichiarazione d'amore.
Ah,
po' velata, una dichiarazione d'amore un po' velata. Vediamo andando avanti.
Vediamo andando avanti. Maurice, andando avanti, che cosa succederà secondo te? Dopo questo inizio così, insomma, che secondo Eric è una dichiarazione d'amore un po' velata. Sveleremo,
no,
qualcosa?
La situazione, dice... cioè descrive una situazione in cui cerca un qualcosa che magari non trova, ma alla fine trova lei, dice, da quando ci sei tu ho trovato te, tutto questo non c'è più.
Attenzione, andiamo avanti. Riccardo Cordileone, andiamo avanti. Allora, ritornello, acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor. Riccardo Cordileone, questo passaggio che impressione ti fa?
Sembra una contraddizione.
Eh beh, sente il suo profumo.
Sente il suo... Oh, il microfono ovviamente è open, possiamo commentare tutto liberamente. Senti il suo profumo. Attenzione, la cosa, l'affare si sta ingrossando, come diceva qualcuno. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. C'è qualcun altro. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Insomma, Matthew.
Sì, significa che c'è qualcun altro che lo chiama.
Qualcun altro che non è gradito.
Insomma, che lo chiama.
La situazione è un po' da capire meglio. La capiremo meglio tra un po', perché adesso ci ascoltiamo una canzone che ci piace molto e che vogliamo che ascoltiate anche voi.
Gli Stadio, ma chi te l'ha detto?
E andiamo.
Ma si ferma a guardare due ragazzi abbracciati, abbracciati in un letto.
Siamo irradiati, sono Simon, vicino a me c'è Matthew, per fortuna che c'è Matthew vicino a me oggi, perché se no Matthew qui saltava tutto, saltavano tutti i parametri. Vi abbiamo lasciato, Eric, con che cosa abbiamo lasciato i nostri ascoltatori?
Con questa poesia di Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che adesso continueremo a commentare.
E ora ci torniamo sopra, Riccardo Cordileone, eccoci qua. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor. Torna il pezzo di prima. Enric, come lo vedi?
Ma non so, vediamo la parte finale.
Vediamo come va, vediamo
come va a finire.
Maurice, vediamo come va a finire.
Ma qui questo ritornello ed esprime che il suo stato di innamoramento.
Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più? Vuol dire che da un certo punto in poi è cambiato
tutto,
è cambiata un po' di roba,
è stata
una
rivoluzione,
c'è stato qualcosa, Riccardo?
Eh sì, una rivoluzione d'amore,
senti che parole, Riccardo Cordileone, d'altra parte
lui è fatto queste parole.
Attenzione. Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, posso bere acqua azzurra, finalmente bere acqua azzurra. Con questa cosa che con le mani può finalmente bere, Eric, tu ci vedi qualcosa dietro?
Ma come se fosse un sorso d'acqua pura.
In questo gesto bere in un torrente, in un ruscello. Maurice, come la vedi? C'è un qualcosa dietro a questa bere con le mani dall'acqua di un ruscello? Che ci dà?
Cioè, esprime la purezza dell'acqua riferita alla purezza della sua donna.
Certo. Riccardo Cordileone, ma tu con le mani ci berresti da un ruscello?
Ci ho bevuto, sì, nei sentieri.
Ne vale la pena?
Sì, non è... dipende da dove bevi. Comunque, dove bevevo io non era cattiva l'acqua.
Bene, quindi lo consigliamo anche a Lucio Battisti. E andiamo a chiudere, Eric e Maurice, andiamo a chiudere. Sulle 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora, cosa vuoi? Attenzione. Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti, eccetera, eccetera, e va e torna avanti. Come finisce, insomma, alle 4:30 di mattina non si dorme qui.
Sì, finisce male.
Maurice, finisce male o bene?
Ma,
Non si sa. Matthew, finisce bene o finisce male?
Non si sa.
È soggettivo.
Ma Riccardo Cordileone, come finisce sta storia?
Ma, così.
Così.
Lascia molto all'immaginazione.
Noi la lasciamo così. Vi lasciamo, cari ascoltatori, vi lasciamo con il dubbio, ma soprattutto vi lasciamo questa canzone da ascoltare, questa bellissima canzone che noi abbiamo un po' massacrato, Lucio Battisti. Prego, Maurice.
Lucio Battisti, ascoltiamo Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
Thank you. ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, ormai non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Ehi, ehi, vieni qua! C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Matthew, siamo gli irradiati e è il momento di parlare di curiosità, costume, società, di cose che ci incuriosiscono un po' e che ci fanno sorridere. Per esempio, ci fa sorridere la notizia, e gli facciamo i nostri auguri, a questo Maurice. Tu avevi trovato questa notizia sul Corriere dell'Umbria di questo giovanotto di 90 anni, Matthew l'aveva trovata? Questo giovanotto di 90 anni che è esattamente Domenico Bartolini, che festeggia i suoi 90 anni andando in giro con una bella navigata per il lago Trasimeno. 90 anni in barca al lago Trasimeno, come la vedi, Matthew?
Lo vedo come un bel traguardo, proprio un bel traguardo l'abbiamo raggiunto.
Prego, prego ragazzi, prego.
Sì, assolutamente, può essere soddisfatto della propria vita.
È un barcaiolo.
Sì, sì, è un barcaiolo. Quindi giustamente tutta una vita sul lago Trasimeno, a 90 anni, prende la barca e via.
Ma che vuoi di più?
Sì.
Prego, Maurice.
Domenico Bartolini è stato medico di città, di base di Città della Pieve, è arrivato all'età di 90 anni con sempre la passione della vela.
Sì.
E va in barca anche a 90 anni per il lago Trasimeno.
Sì.
E penso che è una grande soddisfazione.
Beh, sì, sì, se l'è proprio goduta. Sì. Invece questa cosa qui, interessante, allora, noi ci piace passare di palla in frasca, però mentre facciamo i complimenti a Domenico Bartolini, diciamo questi suoi 90 anni, Lago Trasimeno, che cosa ci sentiamo di dire a quest'altro atleta che è rimasto congelato nei ghiacci del Canada e rischia di perdere mani e piedi, esattamente il 60enne Roberto Zanda, Riccardo Cuordileone?
E beh, poveraccio, d'altra parte i soccorsi sono arrivati tardi, lui era lì, ma speriamo che riesca a risolvere quello che ha.
Come la vedete voi, sì, dall'altra parte del tavolo?
Sì, speriamo, sì, che gli salvino le braccia e le gambe, che rimanga solo una brutta esperienza.
Le mani e i piedi, le mani e i piedi. Perché in pratica è successo questo, che in questa gara, la Yukon Arctic Ultra, quest'uomo doveva fare, è una gara di 480 km che si svolge in Canada, esattamente partono da Whitehorse e arrivano a Pelly Farm, ossia a nord, diciamo una bella tirata dalla parte del Canada orientale, verso sopra l'Oceano Pacifico, quindi zona sicuramente freddissima. Si può correre a piedi, si può correre con le biciclette, quelle speciali, con le ruote grosse per andare sulla neve, si può correre con i cani. Lui andava a piedi. Sembra che sia caduto in una buca, in un crepaccio, si è bagnato i pantaloni e le scarpe, che ovviamente erano tutte attrezzate, però cadendo nell'acqua, insomma, sono in un fosso, sono proprio infradiciate. Lui, un po' preso dalle allucinazioni dal freddo, abbia tolto i guanti, abbia tolto gli scarponi, cosa che non bisogna fare. E quindi adesso rischia congelamento delle mani e piedi. Maurice.
Una brutta esperienza che ha portato a questa grave situazione, ma auguriamoci che si mantenga in vita e che possa risolvere il problema, il caso, nel miglior modo possibile.
Sì, assolutamente, insomma, una gara di sport che finisce in tragedia, speriamo di no.
Come vedete, noi non stiamo giudicando il fatto che si avventurino a fare queste enormi imprese, questi atleti e uomini con una fibra sicuramente molto molto particolare, molto ben allenati, che vanno a fare imprese che loro stessi per primi sanno che rischiano la vita, insomma, Matthew. Però che gli vogliamo dire? Coraggiosi loro, sono scelte loro.
Sì, sì, sono...
È un po' folli.
Certo, certo, sono coraggiosi loro a farlo, veramente.
Sì, scelte anche un po' folli, come dice Henrik. È il momento di ascoltarci un po' di musica, che chissà se l'avrà avuto modo di ascoltarla. Noi gli auguriamo di riascoltare questa bella canzone, anzi, che con le sue mani che rischiano il congelamento, che sono congelate e rischiano di essere, insomma, un po' danneggiate, gli auguriamo di poter prendere un bel CD e mettersi questa canzone che a noi piace dedicargli.
Bene, e adesso ascolteremo un pezzo degli anni 90 con Di Corona, The Rhythm of the Night.
The rhythm of the night, the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah. The rhythm of my life.
Oh, sunshine in an empty place.
siamo gli irradiati. Quando il web spaventa i bambini, il problema è che i ragazzini e le ragazzine che chattano su internet, appunto, il web, che magari ci sono quelli che ci provano, anche più grandi, e allora non va bene questo discorso.
Il web è una giungla, insomma, no?
Ci vuole attenzione, prego, prego. Prego, prego, Maurice.
Sì, è una giungla, bisogna stare, i genitori li devono un po' guidare.
Sì, noi in questo articolo che abbiamo selezionato sul Corriere della Sera abbiamo trovato, no, questo, diciamo, il sottotitolo, ossia parole o immagini violente o pornografiche. Vi incappa il 13% dei bambini tra 9 e 10 anni, sì. Sono tanti, ok? E fra gli adolescenti la maggioranza non interviene di fronte a casi di cyberbullismo. Okay? La ricerca di EU Kids Online, un'organizzazione europea per i bambini che operano online, per l'associazione Parole Ostili con l'Università Cattolica e l'Istituto Toniolo ha sottolineato, ha evidenziato questi dati un po', insomma, particolari e impegnativi. Enric.
Sì, il web è una bolgia infernale. Ci vuole qualcuno che metta i picchetti,
che aiuti un po' questi bambini,
questi adolescenti, perché sennò si perdono.
Sì.
Se non ne escono più.
Maurice, come la vedi?
Beh, che bambini di 9-10 anni incappano nei siti web pornografici dove eri scorrendo, bisogna che i genitori li controllino. Ma adesso si fa tutto per via telematica, su Facebook, YouTube, e la carta, i vecchi, le riviste pornografiche di una volta, invece si guardava da 9-10 anni.
Ma quelle, se vogliamo, erano di accesso più difficile, no? Perché si presupponeva che andavi a comprare, quindi c'era qualcuno che ti vendeva quella rivista, e che molto, il 99,9% delle volte diceva: no, sei un bambino, non si può, vietate ai minori, non va bene, eccetera. C'era una certa anche paura, vergogna, insomma, di acquistare magari un giornale porno in una rivista pornografica, in un giornale edicola, eccetera. Oggi invece con il web questo purtroppo è di libero accesso, i bambini possono incappare in situazioni spiacevoli.
Assolutamente, certo.
Quindi, insomma, invitiamo i loro genitori a porre un po' di attenzione, no, Riccardo Guardileoni?
Sì, certo.
Direi di sì. Un'altra notizia interessante che abbiamo trovato, e poi ascoltiamo di nuovo una bella canzone, è quella che riguarda la cooperativa CLS di Saronno. Siamo al nord, vicino in Lombardia, se non sbaglio, no? Provincia di Milano, Saronno, credo.
Varese,
esatto. Lavorano 8 ore al giorno, anche 20 disabili cognitivi tra i 18 e i 40 anni. Tra macchinari e cartoni di ogni grandezza, ogni persona, ogni lavoratore ha il suo compito da svolgere, svolge mansioni specifiche e è lì a lavorare. Insomma, l'azienda ha trovato un suo equilibrio economico. L'obiettivo primario è dare dignità di lavoratore a chi è fragile, dice il responsabile di questo progetto. L'obiettivo primario resta dare dignità di lavoratore a chi è portatore di handicap. Come la vediamo questa notizia?
Sacrosanto.
Sacrosanto, direi.
Sì.
Maurice.
Beh, questo è un fatto estremamente sacrosanto, come si dice, anche per me è verità sacrosanta.
Siamo d'accordo, siamo completamente d'accordo. Matthew.
Sono d'accordo anche io con Morris.
Con Morris, Riccardo Guardileoni, andiamo a concludere con te, che sei colui che ci dà la sentenza di chiusura su ogni argomento. L'obiettivo primario di questa azienda, che fa lavorare 20 ragazzi con delle disabilità fisiche e mentali, disabilità cognitive, è quello di, appunto, dare dignità al lavoratore, dare dignità di lavoratore alle persone più fragili. Come la vedi?
È giusto.
È giustissimo.
Sì.
E allora, poi, comprate gli scatoloni di questa azienda milanese. Ma se voi lavorate in una fabbrica e avete un lavoro, no, mezzo a macchinari rumorosi, avrete anche il gusto di ascoltare una bellissima canzone, magari con gli auricolari. Enric.
Dei Pink Floyd, I Wish You Were Here.
you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Salve, siamo gli Irradiati, io sono Eric, siamo tornati, adesso parleremo di Mi illumino di meno, quell'iniziativa che tutti gli anni ha come scopo il risparmio energetico. E anche quest'anno saranno spente le luci dei principali monumenti, appunto per il risparmio energetico, per, contro l'inquinamento, eccetera.
Beh, mi sembra una
bella, per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica.
Sì, sì, mi sembra giusto, anche perché capita spesso che in casa lasciamo magari le luci accese quando non c'è bisogno, si utilizzano gli elettrodomestici in maniera un po' esagerata qualche volta, quindi riflettere su questi argomenti mi sembra una buona cosa, no Matthew?
Certo, è ottimo come cosa.
Riccardo Guardileone.
Eh sì, chiaro.
Chiaro,
è giunta la 14esima edizione, ma dico è giunta la 14esima edizione, ma
No, no, ma state...
bisogna battere.
Bisogna continuare a battere. C'è Radio 2, no? Mi sembra, sì, il Caterpillar, che è un po' il promotore, sì, di questa iniziativa. Ma fanno bene, hanno diciamo...
a non mollare.
Ah, fanno bene, scherzi, fanno benissimo loro a non mollare. Questa è la stretta attualità. Maurice, parlando di attualità, che altri argomenti abbiamo trovato interessanti di attualità? C'è stata qualche bel processo a Roma, interessante, no? Mi pare contro la malavita, questa giornalista che si è ripresa la sua vita, se non sbaglio.
Sì, abbiamo visto che ci sono a Roma, siano nelle aziende, la mafia che si è infiltrata nelle industrie. È venuto fuori un grosso business. E infatti dicono che c'è stato
davanti al microfono, mi raccomando,
c'è stato, abbiamo visto che non è più una mafia come in Sicilia, ma adesso l'andrangheta. E la 'ndrangheta è penetrata al nord negli affari economici, e a Roma ci abbiamo sia 'ndrangheta, mafia, e a Napoli abbiamo la camorra che è entrata grazie al problema dei rifiuti, se non ricordiamo.
E quindi diciamo che queste tematiche, insomma, sono, bisogna sempre tenere la guardia alta,
i tutori
della legge, dell'ordine, insomma, bisogna sempre fare attenzione alle infiltrazioni, perché non va affatto bene. Poi c'è una notizia interessante rispetto agli sbocchi italiani, ai soldi, agli stipendi, a chi lavora più, chi lavora meno. C'è un'altra cosa interessante rispetto ai robot che ci fanno un po' paura, eh? Abbiamo trovato delle cose rispetto ai robot che fanno un po' paura, inquietanti, ma ne parleremo tra un po', perché adesso è il momento di ascoltarci una bella canzone di una cantante che ci è sempre piaciuta.
E adesso ascolteremo Confusa e felice di Carmen Consoli.
Confusa e felice.
Che ci osserva, sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido il mare che ci ascolta, che ci addormenta. Dipendere questo momento.
che una goccia inonda il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva.
Siamo gli irradiati e a forza di essere irradiati stiamo andando verso la fine di questa puntata. Ci andiamo intanto facendo una prima considerazione. Allora, abbiamo trovato sul Repubblica di qualche giorno fa un articolo che ci ha incuriosito rispetto agli sbocchi in Italia. Allora, vorrei riflettere con voi su questa cosa. I medici, allora, la bacheca, diciamo, lo schema, il grafico prevedeva il tasso di occupazione dopo 5 anni dalla laurea, ok? Quindi post laureati in percentuale. Al 94% lavorano i medici e le professioni sanitarie. Al 93% gli ingegneri. Poi giù a scendere abbiamo gli statistici economici, chi si è laureato in materie scientifiche, chimiche, poi sempre di più le materie letterarie, diciamo classiche, architettura, linguistico, politico-sociale sempre meno, agraria sempre meno, educazione fisica sempre meno, psicologico sempre meno, insegnanti sempre meno, biologi sempre meno, giuridici sempre meno, letterari bassissimi. Come mai questa cosa, Henrik, secondo te?
Beh certo, medicina e ingegneria si sa.
E si spinge di più, si guadagna di più, si entra di più.
C'è neanche bisogno di commentarla.
Infatti sono anche gli stipendi più alti.
Gli stipendi più alti, certo. La preparazione migliore, stipendi più alti.
Eh sì. Questo ci sta. Ma la preparazione migliore, il lavoro degli ingegneri è importante, è utile. Scienziati e ingegneri insieme magari hanno contribuito a produrre questa cosa rispetto ai robot, che abbiamo trovato un articolo altrettanto interessante. Riccardo Cordileone.
È inquietante.
Perché? Tanto di che cosa stiamo parlando?
I robot.
Gig robot d'acciaio?
No. Parliamo di questi robot che praticamente si muovono. Chi cammina sul giardino, chi toglie un bicchiere, chi corre, insomma fa un po' di impressione vederli così.
Sì, è inquietante, sì.
Sì, sono robot praticamente ricostruiti un po' sullo schema degli animali, diciamo, quattro zampe e un collo lungo, sembrano un po' di tirannosauri. Che hanno, ecco, per esempio le dimensioni di questo robot che ci ha incuriosito: 80 cm da terra, pesa 30 kg e può spostare fino a 14 kg di peso. Insomma, sono robot che cominciano ad avere una certa attività pratica e utile nelle nostre case.
Sì, pratica e utile sicuramente, ma allo stesso tempo è preoccupante.
Sì, Matthew.
Sì, certo, è preoccupante, come dice il nostro collega.
Il nostro collega è preoccupato perché avevamo proprio trovato un'altra notizia rispetto ai computer.
Fa una notizia che sembra che due computer si sono messi a parlare fra loro. Io spero che sia stato uno scherzo di pessimo gusto, perché sennò veramente è da preoccuparsi.
Un computer che da solo decide di comunicare con un altro computer. La fantascienza è arrivata, la fantascienza è già con noi. Che dire, Riccardo Cordileone, la fantascienza è già con noi.
Eh sì.
Noi siamo scienza, non fantascienza.
Certo.
Sì, è un po' lo scenario di Terminator, di questi film apocalittici dove i computer si inventano e si decidono quello che fare. Vedremo, no?
Sì, certo.
Vedremo. Noi comunque anche per oggi abbiamo concluso la nostra puntata. Siamo contenti di avervi, no? Fatto passare un po' di tempo ad ascoltarci, giusto Matthew?
Certo.
Ci piace, no, che ci ascolti la gente. Vi salutiamo, vi saluta Simon, vi saluta
Matthew,
Riccardo Cordileone,
Boris,
Eric. Ringraziamo la cooperativa Nuova Dimensione, l'associazione Madre Coraggio, ringraziamo Radiofonici, Radiofonica e i suoi tecnici fantastici che ci danno, insomma, l'opportunità di fare questo programma che secondo noi è fantastico, secondo voi non lo so, insomma, giudicateci voi, ma anzi non ci giudicate, ascoltatevi e divertiteci. Noi vi salutiamo, ciao a tutti, grazie per l'attenzione, ciao, arrivederci, ciao.
Ciao.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Sciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questa è andata.
Sei uno studente universitario di Perugia ed hai voglia di metterti in gioco davanti a microfoni e telecamere? Hai la verve dello speaker, la dedizione del giornalista o un ego spropositato? Manda il tuo curriculum a radiofonica.com, la web radio dell'Adisu che vi mette a disposizione stage formativi e laboratori di vario genere. Il team di Radiofonica ti sta aspettando.
Un graffio nel buio, entra luce da qui, arriva all'improvviso, da uno spazio tenuto nascosto, dalle ferite che conosci, ma che non vedi.
Bene, siamo qui su radiofonica.com e diamo il benvenuto a Giorgia Bazzanti.
Grazie, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, grazie.
Ti volevo fare una prima domanda, così sì, per sciogliere il ghiaccio. E ti volevo, per rompere il ghiaccio, ti volevo chiedere come è iniziato il tuo percorso musicale.
Allora, il mio percorso musicale è iniziato molto presto. Io ho iniziato a cantare, avevo 9 anni e mezzo. E in realtà poi il mio percorso musicale è iniziato col pianoforte, quindi già a 5 anni e mezzo io ho iniziato a studiare il pianoforte e poi ho scoperto che la mia passione più grande era il canto, appunto, quindi da lì ero piccola, c'era uno spettacolo a scuola, una recita, e lì è stata la prima volta che ho cantato. E da lì ho iniziato comunque a studiare, a avere i primi gruppi locali, no? A fare un po' anche le prime esperienze di live. Poi durante l'università ho preso il via e ho studiato anche a Roma, quindi mi sono anche spostata molto spesso anche per studiare il canto, sì. E da lì poi...
è nato il tutto.
È nato il tutto, sì.
E la tua ispirazione musicale, cioè ne hai tanti oppure ce n'è proprio una in particolare a cui proprio prende riferimento ogni volta?
Ma io in realtà non ho un riferimento particolare, nel senso ho ovviamente vari artisti a cui io sono più legata e che posso ascoltare maggiormente, però non ne ho uno e un unico riferimento. Devo dire, a me piacciono molto le atmosfere unplugged, acustiche, quindi un po' anche intime, e magari quella quello è il contesto in cui io mi ritrovo molto spesso anche ad esibirmi, oppure anche quando lavoro in studio, anche se magari non sono brani prettamente acustici o acustici, però c'è sempre un'atmosfera molto personale, molto intima, quindi a me piace quel tipo di contesto, sì.
Certo, io ora ho ascoltato pochi giorni fa il tuo singolo Le finestre non dormono mai, sì. Da dove viene l'ispirazione sia del video che comunque del testo? Molto bella.
Grazie.
Molto, come canzone, mi è piaciuta molto.
Grazie mille. Allora, il testo nasce mentre ero seduta sul davanzale della finestra di casa mia, perché io ho proprio una vista che si affaccia su un paesaggio proprio tipicamente umbro, quindi colline, pianure, boschi, e il testo nasce lì. Poi ovviamente in studio con Guido abbiamo rilavorato un po' la cosa, come sempre succede, e diciamo che il videoclip, il regista Andrés Maldonado ha proprio colto la metafora, perché appunto per me le finestre perdono il loro significato concreto ed evocano un mondo che può essere sia immaginario sia in realtà anche reale. Diciamo che la finestra è un mondo in cui che posso attraversare, e io mi ritrovo un po' in quel verde, quindi davanti alla finestra uno può immaginare, può vagare anche con la mente, sia in solitudine magari e in libertà.
Certo, molto interessante. E come mai la scelta di cantare in italiano? Abbiamo visto che ora, soprattutto in questo periodo, anche comunque cantautrici e cantanti italiani approcciano il canto inglese. E come mai questa scelta dell'italiano? La ritieni proprio una sfida?
Ma allora, io in realtà ho cantato moltissimo in inglese durante serate, quando magari faccio cover o riarrangio cover, mi piace moltissimo. Devo dire che io lo trovo molto coerente per un cantautore italiano, ovviamente, e poi io scrivo, quindi ovviamente quando mi ritrovo a scrivere io scrivo in italiano, certo. e canto in italiano, quindi anzi la trovo una scelta molto coerente e forse anche giusta, ciò non toglie che magari rifarò qualche cosa in inglese o magari, che ne so, qualche riadattamento di testi inglesi riportati un po', tradotti in italiano. A me queste contaminazioni e sperimentazioni sì. piacciono molto.
Certamente. E per il nuovo anno comunque hai già prodotto questo che è uscito proprio adesso, sì. Le finestre non dormono mai. Hai altri progetti in primavera, in estate comunque?
Sì, diciamo che per l'estate appunto dovrebbe uscirà questo disco a cui stiamo lavorando con Guglielmo Netti, e questo singolo appunto anticipava un po' il lavoro che stiamo facendo. E quindi sono molto concentrata su questo nuovo progetto e vediamo, poi ovviamente vi svelerò man mano.
Allora attendiamo.
Non sappiamo perché ancora la data, il periodo più giusto, però sì, sto lavorando proprio al disco che uscirà, quindi questo singolo anticipava appunto il nuovo lavoro.
Io chiudo con un'ultima domanda, appunto è una domanda importante secondo me per un cantante. E cosa ha significato la musica per te da quando hai iniziato in poi? Cioè cosa significa per un cantante che è in attività la musica?
Allora, io posso dire, intanto dico una cosa che forse ultimamente uno rischia di dimenticarsene ed è una cosa che dico spesso anche ai miei allievi a scuola, che poi sono reduce dalla finale di Area Sanremo, quindi un po' sballottata da questa cosa, un'esperienza molto bella, però io credo che per un cantante, un artista, un cantautore, un autore, l'aspetto molto importante della musica è soprattutto, al di là di talent, concorsi, queste cose qui che sono, ripeto, ovviamente bellissime esperienze che completano un po' la figura di un artista magari, o anche no. Però il lavoro più importante è il momento in cui un artista inizia e magari dà modo a se stesso anche di studiare, di fare esperienza proprio concreta, e lì è un momento in cui si può realizzare la propria identità sia personale che artistica, quindi la musica in primis secondo me deve prevedere questo, perché è un percorso che poi non ti toglie nessuno, quindi per me è importantissimo. E poi posso dire che per me la musica è un po' una catarsi, una sorta di purificazione, quindi mi permette sia di vivere bene i miei momenti di solitudine, quindi in cui mi ritrovo a scrivere, a stare sola, a darmi un attimo il mio spazio, sia magari quelli condivisi con gli altri, anche nei momenti dei live, quindi insomma l'ascolto con il pubblico, c'è un feedback bellissimo, quindi è un po' una purificazione che fa bene sia nei momenti individuali che insieme.
Perfetto, ringraziamo Giorgia.
Grazie a te.
Vi ricordiamo di ascoltare Le finestre non dormono mai, che è in uscita.
Sì.
E ti ringraziamo, e da Radiofonica è tutto.
Grazie.
Ciao Giorgia, grazie.
Ciao.
Le distanze, quello che conosci già. Le finestre non dormono mai. Le finestre non dormono mai.
Non ho più voglia commentare né di far saper la mia. Tanto nessuno cambierà idea. Troppi Costanzo hanno insegnato che si può parlare senza ascoltare mai. E comunque il mondo non ha bisogno di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. E scusatemi tanto ma non lo capirò mai, perché ho passato troppo tempo al Nintendo, al Nintendo. Il mio tempo e mi intendo di queste cose qua. Pac-Man, Super Mario e Joypad. Il mio disagio, se si permette di bussare alle porte cercando contatti con una realtà che non esiste, ma domande da varietà, tipo cosa lega dopo tanti anni se l'amore è l'abitudine. E scusatemi tanto ma non lo capirò mai, perché ho passato troppo tempo al Nintendo, al Nintendo. Il mio tempo e mi intendo di queste cose qua. Pac-Man, Super Mario e Joypad. Cosa me ne faccio delle perle di saggezza nelle tasche rotte? E scusatemi tanto se la vostra età ancora mi diverto al Nintendo tutto il tempo nella mia stanza, chiuso dentro, ben lontano dai tanti bla bla bla. E cancello i ricordi col VHS.